Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Valle della Pisca la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola, stracchini, cipolla, pecorino, mascarpone, pomodoro, pancetta, coppa, caciocavalli, cacerone, burobono e grasso. Formazione Zagarolo, capellini, zidoni, bombolotti, rigatoni, canolicchio, percetelli, maccheroncini, maltagliati, bastoni, spaghetti primo e spaghetti secondo. Arbitro, signor Gigetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati dal podcast Non Esperti di Calcio da Checco
e Leo.
E da oggi, ogni mercoledì alle 18, ci troverete su Radio Oltrelago, che ringraziamo per la registrazione e per la pubblicazione. Iniziamo questa giornata, questa nuova puntata, diciamo, del podcast, parlando degli ultimi avvenimenti sportivi, partendo dalla recentissima Champions League, dalla vittoria di ieri del Napoli, dal prossimo incontro dell'Inter e anche della partita ormai svoltasi una settimana fa dal Milan. Partirei, Leo, direttamente dalla partita di questa sera, che ci deve stare, quindi dell'Inter, che giocherà contro il Porto, sì, e del City contro l'Ipsia. Concentriamoci sulle italiane, che stanno andando molto bene. Partiamo all'Inter, che è l'ultima che deve giocare. Che ne pensi questa sera? Come può andare secondo te la partita, comunque?
Beh, questa sera partita complicata per l'Inter, perché il Porto comunque ha una grande esperienza a livello europeo, l'abbiamo visto anche gli anni passati, lo sa benissimo la Juventus, però insomma a livello di rosa l'Inter è più forte e soprattutto credo che quest'anno la Champions ci sta dimostrando che c'è la possibilità per l'italiano di andare in fondo, non solo per il Napoli, anche Milan e Inter secondo me possono dire la loro. Mi aspetto comunque una partita equilibrata, perché poi è vero che ho detto la differenza la può fare la rosa, ma anche l'esperienza europea che alcuni giocatori dell'Inter magari non hanno rispetto al Porto, come per esempio Pepe, che insomma dovrà stare attento a Lautaro stasera.
Un Highlander, Pepe, no, ormai.
Esatto.
E hai detto bene, mi vorrei concentrare anche su quello che dicevi riguardo la possibilità di arrivare in fondo, vedendo anche gli altri ottavi. Mi viene in mente già che grandi squadre usciranno. C'è stato l'andata di PSG Bayern, in cui ha vinto, sì, il Bayern. C'è stata ieri la clamorosa debacle del Liverpool in casa con Real, che ha dimostrato ancora una volta, forse al momento, di essere la squadra più forte al mondo. Vedremo, però 5-2 in casa del Liverpool non è proprio facile da fare. Vedremo. Guarda, riagganciandomi all'Inter, hai detto bene te, il Porto e soprattutto l'allenatore Consenzao hanno tantissima esperienza, sanno come vincere, sanno come eliminare le italiane, quindi dovrà fare molta molta attenzione l'Inter. Però, come hai detto te, la rosa è forte. Si parlava anche forse per la prima volta del tridente Lukaku, Lautaro, Dzeko davanti. Vedremo. Io non sono giocatori che vedo molto bene a giocare davanti, no, insieme, no. Però chi non lo sa, vedremo. Inter che però, agganciandoci un attimo al campionato, viene da ottimi risultati, sta andando molto bene, ormai solitaria al secondo posto. Parlando a volo del campionato, questa Inter come te la vedi? Che comunque è in netta ripresa rispetto una prima parte, diciamo prima dell'inizio del 2023, un po' scarno, possiamo dire così.
No, la stagione dell'Inter per quanto riguarda la Serie A secondo me è piuttosto deludente. 6 sconfitte, per la rosa che ha, come diciamo spesso, dovrebbe fare qualcosa in più. 15 punti mi sembra, adesso non mi ricordo precisamente, in meno rispetto al Napoli, sono troppi. 6 sconfitte, qua si vede secondo me la differenza fra Simone Inzaghi e Antonio Conte, che è stato l'ultimo allenatore ad aver vinto la Serie A con l'Inter. Quindi insomma no, il campionato non è per niente, non è positivo secondo me.
Anche se c'è da dire che davanti c'è un Napoli che letteralmente volando. E allora agganciamoci a questo Napoli, che anche ieri ha dato un'altra prestazione clamorosa dal punto di vista europeo. 2-0, partita. Guarda, voglio sapere la tua, più che altro, di questo Napoli che effettivamente domina e anche in campo europeo sembra non aver paura di niente, di nessuno. C'è da dire, vorrei agganciarmi velocemente ad un episodio arbitrale che non condivido, il rosso a Colomani. Secondo me è stata una decisione un po' così, però comunque il Napoli ha dimostrato l'azione del secondo gol, un'azione clamorosa, anche quella del primo gol in cui c'è un Osimhen che non si ferma più, Kvaratskhelia che nonostante sbaglia un rigore poi fa un assist di tacco pazzesco, una squadra in cui anche Di Lorenzo Di Mancino riesce a segnare, che però adesso si sta veramente dimostrando un terzino di altissimo livello. Tu come hai visto la partita, come hai visto il Napoli? Io ho soltanto una parola, in questo momento per me sono ingiocabili, ingiocabili veramente.
Hai detto bene tu, sono ingiocabili. Nei primi 20 minuti ieri secondo me ha sofferto la pressione dell'Eintracht, poi dopo si sono sbloccati il rigore, la giocata, insomma ha giocato molto bene il Napoli, ma come al solito, ma soprattutto Spalletti si conferma di essere un grandissimo allenatore, perché queste cose qua che vediamo oggi con il Napoli, Spalletti le faceva 10 anni fa con la Roma, cioè non dimentichiamoci quello che faceva in Champions, che ha fatto con la Roma, ha eliminato il Real Madrid, se l'è giocato al Manchester, quindi a me non sorprende, cioè in parte sì, però per l'allenatore che hai, Napoli fa quello che deve, secondo me, perché ha un grandissimo allenatore. Poi ha quei due davanti che oggi sono la coppia più forte, mi sbilancio, sono la coppia più forte d'Europa, Osimhen e Kvaratskhelia. Osimhen rispetto all'anno scorso è diventato un attaccante cattivo, cosa che gli mancava. E soprattutto, ritornando a Spalletti, lui migliora sempre tutti gli attaccanti. Dzeko alla Roma, miglior stagione della sua carriera, 39 gol, non l'ha più fatti. Spalletti migliora sempre tutti i giocatori, e lo ha fatto anche con Osimhen e altri giocatori. Lobotka giocava nel Celta Vigo, per esempio.
Quest'anno, clamoroso.
Kim nel Fenerbahce.
Per 20 insomma, milioni.
Arrivava. Mario Rui, insomma, Napoli ha migliorato. Di Lorenzo giocava in Serie C 8 anni fa, quindi migliora sempre tutti i calciatori che ha. Quindi non mi sorprende, per la prima volta potrebbe arrivare ai quarti di finale.
Secondo me qualificazione praticamente già acquisita, comunque 2-0 fuori casa. Al di là, come hai detto te, i primi 20-30 minuti in realtà l'Eintracht aveva anche giocato abbastanza bene. Poi dal palo di Lozano e l'erroraccio che ha portato a un rigore poi parato dal portiere dell'Eintracht, c'è stato proprio un blackout da parte della squadra tedesca, che un po' non ha più giocato, un po' veramente è stata un po' sotterrata dal gioco clamoroso di questo Napoli, che come abbiamo fatto per l'Inter, andiamo a vedere il campionato, ma ormai non c'è quasi più nulla da vedere, insomma. Sì. Praticamente non riesce a perdere, anche col Sassuolo vince 2-0, insomma la partita prima 3-0 con la Cremonese, ma non è tanto la vittoria e i numeri di gol, è tanto veramente la tranquillità di gioco. Sembra veramente, penso anche in questa stagione, praticamente non abbiamo praticamente mai vista perdere, tranne in due occasioni, sempre avere il controllo del gioco. E insomma a me ormai sembrano avviati verso la vittoria del campionato e per la Champions magari dopo vediamo, perché dopo ne dovremmo parlare meglio, però secondo me ad oggi sono una delle contendenti
assolutamente. E ti dico una cosa in più, il Napoli non ha le pressioni, cioè in Champions se la gioca a viso aperto, perché poi tanto il campionato l'ha vinto, perché quando hai 15 punti di vantaggio a marzo puoi concentrarti sulla Champions con una grande tranquillità. E soprattutto il Napoli poi magari affronti il City o il Real Madrid ai quarti, per esempio, o il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, però poi con queste te la giochi, magari esci, però se la gioca, cioè secondo me non è che va a Manchester e perde 4-0, sarei sorpreso se perdesse in caso così, quindi se la gioca con tutte. Ecco.
Ad oggi sì, una squadra che adesso se l'è giocata col Tottenham, infatti ha vinto per 1-0 l'andata, stiamo parlando del Milan, che non veniva da un ottimo momento in campionato, anzi dopo il 5-1 in casa col Sassuolo, dopo la sconfitta del derby, poi sono arrivati 2-1-0 con Torino e Monza, e sempre per 1-0, un po' allegriano diciamo, contro il Tottenham. E Tottenham che a me ha deluso in generale, sta deludendo un po' da inizio stagione, dicevamo, perché non potrebbe vincere comunque la Premier, sta un pochino deludendo perlomeno dal mio punto di vista. In Champions anche veramente non so cosa abbia Antonio Conte con la Champions, però, e non parlo di gioco, parlo di numeri, non è praticamente mai arrivato ai quarti, ma soprattutto non è mai riuscito a esprimere un gioco fatto bene, nonostante le potenzialità ci siano, perché Tottenham vanta giocatori veramente straordinari, giocatori che ha fatto rinascere, mi viene in mente Kulusevski che alla Juve faceva la panchina, Bentancur che ormai adesso, se non ricordo male, si è fatto un infortunio molto molto grave, quindi sarà fuori praticamente tutta la stagione. Però insomma parliamo anche sempre di Harry Kane, di Son, Højbjerg, ce ne sono di giocatori. Però questo Milan, lo avevamo detto anche nella puntata di quando c'erano stati i sorteggi, se la può giocare col Tottenham. Infatti all'andata ha vinto, certo il ritorno a Londra non sarà facile, però per adesso è messa bene e soprattutto è anche un po' riuscita questa mini crisi, diciamo. Adesso vedremo questa settimana. Tu mi interpreti quest'ultimo momento del Milan, anche la vittoria col Tottenham che è stata sofferta, però era molto molto importante.
Beh, l'inizio del 2023 del Milan è stato disastroso, a partire dal pareggio con la Roma, no? Che in parte il Milan è stato affossato completamente, la Roma invece è rinata. Quella è stata un po' la partita, insomma, una spartiacque, no? Per la stagione di entrambe. Però la prima cosa che devi fare nel momento di crisi e di difficoltà è quello di registrare per esempio la difesa. Cioè Pioli ha cambiato il modulo 3-5-2, ha aggiustato la difesa. Il Milan adesso è un po' più operaio, fra virgolette, chiuso, riparte, che poi i giocatori ce li ha, i Giroud, Leao, insomma, squadra di qualità. secondo me esce col Tottenham, mi sbilancio, secondo me a Londra non ce la può fare, però insomma sta là comunque, crisi, però terza.
No,
questa è la verità.
Diciamo che in realtà alla fine la classifica comunque dà ragione al Milan, perché come hai detto te sta a terza. Certo, il rischio in questo momento è che veramente dal sesto al secondo posto ballano 5-6 punti, quindi diciamo iniziare una giornata essendo terzo e finirla sesta è un attimo, però al momento rimane terza e soprattutto si è ripresa, perché l'Atalanta per esempio che sta correndo nell'ultima giornata infatti è ciampata, adesso l'Atalanta è sesta, e mentre invece il Milan diciamo è risalito. E parliamo anche di altre squadre che sono risalite, perché abbiamo parlato adesso delle squadre, le prime tre in questo caso del campionato, che stanno in Champions e che sono rimaste perlomeno, come la Juve che invece è uscita e retrocessa in Europa League. Appunto parliamo di Europa League e Conference, perché abbiamo quattro italiane, abbiamo Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina, e analizziamo i risultati. Partiamo proprio dall'Europa League, partiamo in ordine classifica, andiamo alla Roma che comunque sta avendo un'annata in campionato che anche qua o sì, un po' no, risultati non buoni, allenatore deve andare via, Dybala non si sa neanche se rimane il prossimo anno, però intanto è lì che è quarta a pari punti con il terzo posto, e... però ha perso l'andata dei sedicesimi, diciamo gli spareggi di Europa League per 1-0. Ovviamente Leo, tu da romanista ti faccio commentare più a te, sì, questa partita, che so che hai sofferto, però una cosa c'è da dirla: la Roma secondo me arriva in casa che comunque ha i favori del pronostico, ma semplicemente per un dato, che ha giocato nettamente meglio e anche la sfortuna ci si è messa, ha fatto Belotti, ha subito un paradone clamoroso, ma soprattutto, se ti posso dire la mia molto velocemente, la Roma io non l'ho mai vista così arrembante, tutto tranne che la Roma di Mourinho, una Roma che ha provato, infatti anche i dati ce lo dicono, ci ha provato in tutte le maniere, ha avuto anche molta sfortuna, un tiro in porta subito, un gol preso. Questo è il calcio, e poi secondo me in una competizione come questa, a eliminazione semidiretta, comunque con andata e ritorno, poi adesso che i gol fuori casa non contano più, sono quel dettaglio che ti possono far passare. Però dimmi tu bene come hai visto questa partita, in generale come analizzi quest'ultimo periodo della Roma, che hai detto nel 2023 sembra rinata.
Sì, è rinata. Mourinho secondo me ha lavorato molto bene nel ritiro in Portogallo, nella pausa per i mondiali. La Roma adesso gioca a calcio, no? Dicevamo soprattutto nella prima parte di stagione la difficoltà anche di fare due passaggi, perché era così, la Roma faceva solo lancioni come dicevamo spesso, quindi questo non va bene. La Roma però secondo me adesso è vero, come hai detto tu, gioca meglio, però ha perso secondo me quel cinismo che invece aveva prima, e questo si è visto col Napoli, con il Salisburgo, perché il Salisburgo fa, a proposito di cinismo, un tiro, un gol praticamente, un cross e un gol di testa, quindi questa è l'unica cosa. La Roma ci ha avuto varie occasioni, non segna, questo è un problema. E Belotti prende il palo, e Abraham davanti alla porta prende un altro palo. Cioè, qui ci sono troppi problemi da questo punto di vista. Quindi la Roma secondo me deve riavere quel cinismo che per esempio ha avuto la scorsa stagione.
E anche nell'ultima partita, mi viene da dire,
eh? Sì, sì, il Verona. Oltre il Verona, una partita comunque complicata, però insomma, deve essere cinica. Le squadre Mourinho sono ciniche. Perché poi il bel gioco è vero, può contare, però se poi alla fine tu giochi bene e non vinci, non va bene. Se
invece nessuno si ricorderà,
giochi male e vinci, forse è meglio così, non lo so, la penso così io. Poi bisogna vedere.
Vedi la Juve.
Ci sarà un grande stadio domani, l'ennesimo 26esimo mi sembra, sold out di fila. Mourinho ha detto ci sono sold out e sold out, perché l'anno scorso, per esempio, il Verona non era uno stadio così acceso. Serve quello visto col Bodo l'anno scorso. Ha vinto da solo lo stadio l'anno scorso. Poi l'avversario è diverso, perché chiaramente il Salisburgo è più forte del Bodo Glimt. Però lo stadio di trascina è anche quello che porta Mourinho, che magari dal punto di vista tattico non sarà proprio un genio. Ti porta però questa coesione.
Soprattutto carica l'ambiente, le folle, sì. Esatto, l'ambiente. Sì. E l'Olimpico, appunto, a me è venuta in mente anche una partitaccia, diciamo, dal punto di vista calcistico, qual era stata Roma-Leicester. Però lì c'era uno stadio che ha cantato tutto il tempo. Ricordo tra l'altro, anche parentesi piccola, un bellissimo momento, l'applauso a Claudio Ranieri da parte di tutto lo stadio, molto bello. Sì. Partita che per esempio lì la Roma non giocò, Barra giocò malissimo, però alla fine vinse, arrivò
Fucinica, come dicevo prima.
Fucinica, sì, sì, facendo un colpo di testa letteralmente e basta, però serve quello alla Roma, che però dicevamo in campionato è tornata. Sì, è tornata bene e soprattutto sta avendo continuità.
Sì.
Quella che gli era mancata inizio nella prima parte di stagione, in cui vinceva magari anche due o tre partite di fila, poi perdeva male e magari pareggiava. che è stata anche un pochino la pecca dell'anno scorso, perlomeno anche l'anno scorso, la prima parte di stagione, perché poi l'anno scorso ha anche chiuso bene, lasciando stare la vittoria della conference anche in campionato, no?
Sì.
Arrivando sesta a un punto dalla Lazio, poi il punto in più della Lazio, c'è anche da considerare un errore arbitrale abbastanza grosso l'hanno fatto, però insomma... Quelli sono altre questioni, anche perché comunque alla fine la Roma in Europa League ci è arrivata a prescindere dalla posizione per la vittoria in conference. Quindi Roma che si trova bene, diamo però un pronostico. Io sinceramente per il ritorno ad oggi la vedo favorita, ma non tanto per lo stadio, ma perché di base ha letteralmente surclassato il Salisburgo.
Beh, bisogna vedere, perché Dybala giocherà, Abraham, Pellegrini, cioè ci sono varie assenze, quindi
Abraham si parla di occhialini alla Ekdar Davids.
Eh sì, è vero. Non so come, però sì, si parla di questo. E...
magari va a fare nuoto lì vicino, al Foro Italico.
La differenza, come sottolinea spesso Mourinho, fra i titolari e le riserve è piuttosto importante. Quindi un conto giochi con Belotti, un conto con Abraham, un conto con El Shaarawy, un conto Dybala. Pellegrini forse in realtà sembra l'unico recuperato. Vediamo, io non lo so, 50-50. Ricordiamoci, a Roma deve farne due per passare, cioè con uno sì, non passa, quindi fondamentale.
Vedremo, sarà di sicuro una bella partita, come una bella partita, diciamo, è stata quella della Juve all'andata contro il Nantes, che invece a Roma giocava in casa, e partita che è finita 1-1. Guarda, ti faccio prima commentare a te, perché io ho un po' di cose da dire, fai prima te perché forse è meglio. Non mi voglio concentrare subito sull'errore arbitrale che dobbiamo citare perché sta importante, però anche qua io ho visto una Juve rispetto al solito molto più bella, che ha giocato molto meglio, che ha creato molti più, ma alla fine il Nantes alla Juve, alla Mourinho, un tiro in porta, un gol, un'azione anche sfortunata che Bremer scivola, però non lo so, è stata, ci sono state un po' di azioni strane, una traversa linea palo, una traversa, un altro palo, insomma Juve sfortunata. Leo, dimmi la tua però su questa partita.
Va bene, parto dall'errore gigantesco dell'arbitro. Tu
parti
non hai
da
citato.
Quello che vuoi, io non dirò nulla.
Va bene, partiamo da quello. Beh, è stato un errore clamoroso, è inutile soffermarsi troppo, però alla Juve dice tutto male in questo momento, per colpe sue, per non, cioè, insomma, quindi è un momento complicato. Allegri sembra piuttosto nervoso, l'abbiamo visto anche nel post partita, non lo so, la Juventus con l'Europa League però si gioca tutto, perché il campionato non si sa quello che accadrà da qua a giugno, perché e dove giocherà il prossimo anno, che Lega, non si sa.
Superliga.
La Juve si gioca tutto, se esce con Nantes è una stagione disastrosa secondo me, per quelli che erano i pronostici all'inizio dell'anno. Cioè la Juve potenzialmente ha Di Maria, Chiesa, Vlahovic, Milik, Ken. Cioè dimmi una squadra in Italia, forse il Napoli, non lo so, che può permettersi di avere rosa tre attaccanti di questo livello, Vlahovic, Milik, Ken. Cioè io secondo me non c'è nessuno. Forse il Napoli,
ma che sta facendo un'ottima stagione,
appunto per questo. Forse il Napoli, guarda, con Osimhen, Raspadori e Simeone. Però poi alla fine la Juventus è una grande squadra e deve fare di più. Come ti ho detto, si gioca tutto domani sera.
E tu come la vedi la partita di domani sera, però, secondo te?
Complicata, perché comunque il Nantes mi sembra in casa non perde da ottobre.
Molto bene.
Non perde da ottobre. E domani perderà, sicuramente. No, non lo so.
Ragazzi, giocatevi la Juve che esce, sicuro, l'ha detto no. Leone, quindi come al
no,
solito.
No, sono tutte difficili le partite in Europa. L'ha dimostrato anche la Roma l'anno scorso, giocava la terza competizione europea. Se tu non entri in campo con l'idea devo andare in campo e vinco, non vinci, cioè non è poco da fare. Non puoi prendere sotto gamba l'impegno, secondo me.
Questo assolutamente.
Secondo me la Juve avrà la pressione domani, perché come ho detto prima c'è rimasto solo quello.
Anche perché in effetti il Nantes, diciamo, non ha nulla da perdere, perché il Nantes, certo, giocando con la Juve, se passi fa un miracolo, se non passi ci può anche stare. Anche sì, che già hai strappato un pareggio allo, certo, stadium, con tutti i vizi e le complicazioni del caso, ma è già un miracolo. Questo sì. Parlando invece velocemente del campione della Juve, che invece è ripresa clamorosamente, adesso è settima, sarebbe, diciamo, qualificata per la conference, o perlomeno si lotterebbe la conference, risalita dopo almeno 15 punti, di cui adesso si potrebbe anche parlare l'eventuale, si parla anche che gli si possano togliere questi punti penalizzazione. Però secondo me, diciamo che dopo il 28 marzo con l'inchiesta Prisma vedremo un po' tutto.
Sì, situazione... c'è la situazione sul falso in bilancio, e quella è ancora più grave.
Quella potrebbe nettamente tagliare le gambe e ci potrebbe, sì, far capire la Juventus cosa farà il prossimo anno. E parlando però del campionato in questo momento, vediamo la Juve ripresa, che dopo appunto lo scandalo, insomma, comunque nell'ambiente dei meno 15 punti, il giorno prima aveva perso 5-1 col Napoli. 3-3 con l'Atalanta, perso 2-0 con Monza, adesso è ripresa, 3 vittorie di fila. E ripeto, si trova al settimo posto, però come detto te, secondo me adesso anche la Coppa Italia a breve con l'Inter. Secondo me però la Juventus adesso per l'Europa League davvero dovrà dare tutto. Giocherà senza, non saranno convocati ovviamente Pogba, che ormai
sta in vacanza.
Sì, praticamente, però si prende i suoi buoni 8 milioni e mezzo all'anno, magari io. Mentre invece Chiesa ha un altro affaticamento, però dovrebbe rientrare per il derby di domenica che verrà. Quindi Juve ripresa, squadra invece che fa la Conference, che è molto altalenante, io non riesco veramente a comprenderla quest'anno, la Lazio, Leo, dici tu insomma cosa ne pensi dell'ultima, della vittoria per 1-0 in casa in Conference League, dell'ultimo periodo in campionato, che anche questo è un po' altalenante, di una Lazio che non riesce ad avere continuità. Secondo me il vero problema di questa Lazio adesso è la continuità.
Nel 2023 non è riuscito a trovarla, ha perso a Lecce, ha pareggiato l'Empoli, all'Olimpico vinceva 2-0, ha perso l'Atalanta non giocando, adesso non ricordo altri risultati, però comunque non sta andando bene questo inizio 2023. Insomma, Conference League, è vero che è stato espulso, se non sbaglio, Patrick, mi sembra, o Romagnoli, adesso non ricordo precisamente, all'inizio, quindi poi si è messa male, la partita era più complicata nel momento in cui giochi in 10. Non credo che avrà difficoltà domani sera. Però comunque anche la Lazio sta là, se la gioca fino all'ultimo per il quarto posto, terzo, quarto.
Sono tutte là.
Stanno tutte là, quindi.
La cosa comunque bella di questo campionato è che veramente stanno tutte là, togliendo il primo posto, che il Napoli sta giocando un campionato parallelo in cui non può perdere.
A parte, sì.
Sì, sta giocando da sola. Le altre se la lottano tutte, e questo secondo me sarà un fattore per chi effettivamente avrà le coppe. Perché adesso una squadra che non le ha, per esempio, è l'Atalanta. Mi viene in mente il prossimo, questa stagione, l'Atalanta comunque sia, non avendo coppe, infatti sta andando bene. L'ultima partita, ho detto, ha avuto uno scivolone perché ha perso in casa 2-1 con Lecce. E dopo citerei brevemente questo Lecce, che veramente sta facendo un ottimo campionato. Però anche qua l'Atalanta, insomma, se ritrova un minimo di continuità, come ha avuto da gennaio fino a poco fa, insomma, può diventare veramente pericolosa. Lazio che sì, anche io sinceramente al ritorno vedo nettamente favorita, insomma in 10 per praticamente 3/4 di partita comunque l'ha portata a casa abbastanza semplicemente, rischiando anche di fare qualche gol in più. Squadra che invece ancora più altalenante della Lazio, che ancora non riesco a capire, e di cui tu ami l'allenatore, Vincenzo Italiano, come ormai sappiamo.
No.
È la Fiorentina, che riesce ad andare a Braga a vincere 4-0, poi però in campionato riesce a pareggiare 1-1 nel derby toscano con l'Empoli. Vai, parla te, che so che ami Italiano, dimmi la tua su questa Fiorentina.
Del Klopp italiano. Okay. La Fiorentina, insomma, male, piuttosto male. Alcuni allenatori basta una stagione per poi diventare subito dei fenomeni. Mi sembra che Italiano fa parte di questa cerchia di allenatori che basta una stagione, sono subito un po' arrogante nelle dichiarazioni spesso, secondo me, no? Non ha una rosa così scarsa Fiorentina, cioè quindicesima, dimmi un po', cioè 24 punti, per esempio, cioè 6 o 7 punti.
Quattordicesima.
Insomma, non va bene, ha speso tanto quest'estate anche, ha preso dei giocatori anche importanti, Dodò, pure in attacco Jovic, che si presenta ad agosto dicendo farò 38 gol, ne ha fatti 3, quanti? 2?
Non lo so. Campionato 2, però in Conference ha fatto tipo 7, infatti doppietta nell'ultima partita, però siamo sempre lontani dai 32, diciamo.
Ma uno si presenta e dice farò 38 gol, cioè
no, vabbè, infatti Jovic, perché stava Real Madrid, sì, non avendo mai giocato in 4 anni, giocato, esatto.
No, quindi la Fiorentina deludente, però ha la semifinale di Coppa Italia con la Cremonese, quindi vediamo. E comunque una Conference che può,
ma infatti,
che può vincere.
Guarda, io quasi lo capisco Italiano, in senso, uno si chiede ma perché così altalenante in campionato, nelle coppe, però in effetti, come hai detto te, ha una semifinale molto abbordabile di Coppa Italia, e se dovesse vincere la finale sarebbe in Europa League. Ha una Conference in cui le avversarie non sono così straordinarie, forse effettivamente la Lazio è quella più pericolosa dopo la Fiorentina. Perché non concentrarsi sulle coppe? Ci può anche stare. Comunque sia, vedremo, però di sicuro il passaggio del turno, diciamo, dovrebbe succedere un apocalisse per non passare agli ottavi di finale della Fiorentina. Vedremo. E quindi direi che è tutto per le squadre comunque più in forma, o perlomeno che nelle coppe hanno appena giocato. Ripeto, ancora deve giocare l'Inter domani, per chi insomma volesse sapere ci sarà il ritorno di Juve-Lazio Roma e Fiorentina in Europa e Conference League. Invece tra due settimane ci rigiocheranno Inter e Napoli, e Napoli e Milan, scusate, e l'Inter invece tra tre settimane in ritorno. Adesso invece partiamo con un nuovo format che abbiamo deciso di fare con Leo. Sono le hot takes, quindi letteralmente diciamo sarebbero dichiarazioni un po' così, un po' azzardate, e in cui noi diremo la nostra. E poi voi, se volete, magari metteremo le storie sul profilo Instagram e ci direte anche voi la vostra. La prima che dico io è: il Napoli può vincere la Champions quest'anno?
Sì, per me sì, l'ho detto prima, per me se la gioca fino alla fine con tutte, quindi non sarei sorpreso, anche perché il Napoli gioca, come ho detto prima, il miglior calcio d'Europa. Non vedo, cioè, chiaramente un conto è l'Eintracht, però ricordiamoci una cosa: nel girone che aveva Ajax e Liverpool, in due partite penso abbia fatto 16-17 gol a queste, quindi
Ajax 6-0 e 6-2,
capito, quindi Napoli si gioca tutto. Chiaro, non è che vai a Manchester col City e gliene fai 6, mi sembra difficile, però te la giochi, quindi per me sì, cioè non sarei sorpresissima.
Poi questo Napoli, guarda, io anche condivido, soprattutto in una Champions, come ho detto prima, in cui già due contendenti, che siano Liverpool e PSG, che siano Real e Bayern, insomma due tra queste quattro squadre che per me sono benissimo tra le papabili, potevano essere tra le papabili semifinaliste e perché no finaliste, ti apre anche a scenari. Poi magari qualche risultato un po' così, perché non possa succedere. Napoli ci deve credere, anche perché appunto adesso ha la tranquillità in campionato di praticamente aver già archiviato il campionato, perché ha 15 punti a marzo. Ripeto, ovviamente l'attenzione serve, però in campionato è letteralmente infermabile. Può concentrarsi su questa competizione, che sarebbe un sogno, e soprattutto anche già arrivare ai quarti sarebbe la prima volta nella storia del Napoli che succederebbe, quindi quello è il primo obiettivo. Però per me può vincerla. Parlando sempre di vincere, parliamo di Juve e Roma. Questa provocazione è fatta a te e hai detto: Juve e Roma possono arrivare in fondo in Europa League. Ti sì. Dico anche qua, perché no? Certo, ci sono, rispetto per esempio alla Conference, squadre tipo Manchester United o Barcellona, chiunque passa sarà una contender. C'è l'Arsenal, che al momento condivide il primato in Premier con il City. Per me, ti dico, anche qua, se la Juventus mi viene in mente, rientrano tutti, anche la Roma rientrava in Adum in condizione, Dybala continua a giocare così, la Roma ha un dato statistico clamoroso: quando Dybala gioca con la Roma fa sempre un gol, è una cosa straordinaria praticamente. Abraham che si sta riprendendo, perché no? Magari un sorteggio favorevole. Ricordiamo, la Roma qualche anno fa con il contestatissimo Fonseca arriva in semifinale, poi perdendo col Manchester in maniera un po' così. Però l'Europa League è una competizione in cui se i giocatori di livello effettivamente esplodono, magari rispetto alla Champions, in cui serve di base anche una squadra molto solida, perché no? Per me Juve e Roma possono farcela, perlomeno le semifinali, poi vedremo. Per te?
Per me sì, la Juve per la rosa che ha e la Roma per la storia del suo allenatore. Questo. Nient'altro.
Che tra l'altro già l'ha vinta l'Europa League col Manchester United nel 2017 in finale con l'Ajax.
La cosa in più che ha la Roma è l'allenatore, la storia di questo allenatore che può portarti a vincere magari. Poi
come l'anno scorso in Conference.
Sì, il livello, l'abbiamo detto, era diverso, però
questi però sono i motivi. Sicuro chi vince tanto aiuta a vincere, aiuta l'ambiente e tutto questo.
Certo.
E una squadra a proposito di vincere, questa invece mia di provocazione, è il PSG. Per me non vincerà mai una Champions da qui a 3 anni. Io sono abbastanza sicuro di questo, perché l'anno scorso è uscito con il Real Madrid prendendo 3 gol in 5 minuti, molto bene. L'anno prima esce in semifinale col City, e poi sinceramente un po' godo che il City ha perso con il Chelsea, quindi diciamo che spendere tutti questi milioni poi, come si vede, porta a poco e nulla. 2 anni, 3 anni prima perde in finale col Bayern Monaco, in cui poi lì Rummenigge, diciamo, disse alcune cose abbastanza piccanti dal punto di vista del fair play finanziario, di spendere tutti questi soldi, riferito ovviamente a City e PSG. Disse appunto: prendete spunto da noi, che facciamo crescere i nostri giovani e vi battiamo in finale invece di comprare chiunque come al mercato. Diciamo che questa cosa io la condivido. Per me il PSG da 4 anni, cioè anche quest'anno, rischia di uscire. In casa ha perso col Bayern Monaco, adesso deve andare a giocare a Monaco. Non che Mbappé, Messi, Neymar e tutti gli altri non ne possano fare 2 o più gol, però anche questo Bayern solidissimo, che anche in campionato diciamo non sta dominando come al solito, però Io quello che ho visto a Parigi è veramente un Bayern clamoroso, fortissimo, un Musiala spettacolare. Per me passa il Bayern e per me il PSG da qua per altre 2-3 stagioni, se continua così, non ce la farà a vincere la Champions. Per te?
Io dico una cosa: andatevi a giocare la vittoria del Paris Saint-Germain. No, a parte gli scherzi, Paris Saint-Germain secondo me è una squadra costruita malissimo. Cioè, questa è la dimostrazione che tu puoi anche avere tutti i soldi del mondo, e io ci metto, oltre al Paris Saint-Germain, insieme questo discorso lo faccio anche per il Chelsea. Non basta avere, spendere 500 milioni, 600, cioè devi fare una squadra, cioè deve essere costruita bene, non basta avere Messi, Mbappé. Sembra come quelle squadre su FIFA, no? Che uno fa altri, non funziona così, e la dimostrazione è questa, che poi metti tutti questi giocatori insieme. A parte, non è facile gestirli, perché prova a gestire insieme Messi, Mbappé, Neymar, Marquinhos, un sacco, non è facile. Secondo me ci vuole sempre un equilibrio nelle squadre che costruisci, non tutti i campioni, secondo me non funziona. Bisogna sempre avere un mix fra gente d'esperienza, giovani, grandi campioni, giocatori normali. Quindi secondo me è anche questo il problema del Paris Saint-Germain, che poi probabilmente è anche la scelta di non avere un allenatore adatto a quei giocatori. Pochettino, Galtier quest'anno, Galtier,
Tuchel, sì. Si riparla, no, anche ma... di un ritorno di Tuchel, che per carità sembrava l'unico in realtà capace, ma al primo minuto
però l'ha giocata una finale, eh?
Sì sì, appunto, mi lascia un po' esterrefatto il fatto che giocata la finale poi sia stato cacciato per prendere due allenatori che hanno fatto bene, ma come vedi sono fermati, uno in semifinale, uno agli ottavi. Vediamo quest'anno, ma anche quest'anno infatti già si parla di esonero per Galtier. Vedremo e vedremo. Passiamo alla prossima provocazione, questa è tua, interessante. Il Bologna quest'anno arriverà in Conference League. Allora, io ti dico, se effettivamente il processo con la Juve la porterà ad andare, come si dice, in Serie B o perdere altri punti, perché no, il Bologna ha gli stessi punti da Juve. E effettivamente nell'abisso che c'è tra il sesto e il settimo posto, per me Torino, Bologna, in questo momento ci metto ovviamente anche la Juve, così, perché non dovrebbero crederci? Bologna molto bene, Thiago Motta che sta facendo molto bene. Mi ricordo dopo due partite perse appena arrivato in panchina si parlava già di esonero, fortunatamente no. Perché no? Perché non crederci? Perché se effettivamente il discorso della Juve, diciamo, prende lo sfondo di cui si parla, rischia tantissimo. E a questo punto un settimo posto per tutte queste squadrette potrebbe diventare realtà. E ripeto, un Bologna che per adesso sta facendo benissimo. Tu che ne pensi?
Sì, sono d'accordo con te, la questione legata alla Juventus, no? Della penalizzazione, quindi questo potrebbe aiutare il Bologna. Quindi quando ho pensato a questa cosa, ho detto subito, secondo me il Bologna, magari con la Juventus che verrà, andrà in Serie B, non lo so, può farcela, anche perché quelle dietro non vedo squadre, forse il Torino se la può giocare,
no,
a Bologna,
anche il Torino,
l'Udinese
è veramente altalenante, l'Udinese aveva iniziato benissimo, ma dopo l'inizio clamoroso nelle ultime 5 partite nelle ultime 10 mi sembra abbia fatto meno di 10 punti, cioè serve un po' di continuità,
certo,
perlomeno,
certo. Però gioca molto bene il Bologna,
Thiago
Motta ha dimostrato anche l'anno scorso alla Spezia di fare bene, di far giocare bene le squadre, quindi non mi sorprenderebbe, ecco, un piazzamento in Conference.
Poi parlando di Spezia, appunto, segnaliamo il recentissimo esonero di Gotti, arriverà semplici,
sì.
Spezia che sta rischiando tanto quest'anno. E una squadra che appunto rischia, e questa hot take l'ho messa io, è che secondo me la Salernitana, anche con l'imminente, sembra, esonero di Nicola, per me arriva in Serie B.
Sì, sì,
in maniera clamorosa, rischia. Perché ha fatto un mercato per le possibilità economiche faraonico, eppure dopo un inizio buono, poi è ricrollata, poi sta andando bene, adesso è a 2 punti da salvezza, soprattutto con un Verona in netta ripresa.
Sì, il Verona adesso gioca molto bene e secondo me la salvezza se la giocano Verona, Salernitana e Spezia, perché è vero la Salernitana rischia, ma lo Spezia sta ancora più giù, quindi quelle tre se la giocheranno. La Salernitana secondo me è anche una squadra che ha deluso quest'anno per il mercato che aveva fatto, ricordiamoci, è arrivato Dia dal Villarreal, cioè sono stati
8 gol e 4 assist questa stagione,
appunto, però è arrivato Vilena, centrocampo, insomma ha dei giocatori importanti, Candreva, Mazzocchi, è una squadra di esperienza. Nicola ha fatto bene fino a Ochoa,
Ochoa che è arrivato a fare, bravo, il pallettaro, perché esatto, prende 5 gol a partita, diciamo.
Nicola ha fatto bene fino a un certo punto, poi le cose quando non vanno. Adesso Paolo Sosa, vediamo Paolo Sosa,
che di sicuro, non lo so, anche per lui esperienza insomma in Italia, ricordo la Fiorentina, vediamo se può risalire questa squadra, che ripeto, rispetto all'anno scorso che veramente non si sa come si sia salvata, quest'anno invece per me è proprio strano che non si salvi, perché a un livello di rosa, ha detto bene te, Dia viene dal Villarreal che l'anno scorso ha fatto la semifinale di Champions e lui era uno dei titolari, ma infatti quest'anno in campionato sta avendo un ottimo impatto, in 15-16 partite che lui ha giocato, 8 gol, 4 assist, 9 gol, insomma ottime statistiche. Però come detto te, pure lì mi viene in mente anche Piontek che fa bene, poi male, non lo so, troppo discontinua. E in questa Serie A in cui appunto fino magari a 3 settimane fa ti avrei detto sicuro si salva, c'è un Verona che improvvisamente si sta riprendendo, ripeto, anche all'Olimpico con la Roma se l'è lottata, e perché no, un pareggio o una vittoria ci sarebbe anche potuta stare, ma in generale sta collezionando tanti buoni risultati. Deve fare attenzione la Salernitana. Salernitana che deve fare attenzione. Per te retrocederà quindi alla fine?
No, per me alla fine no, ti dirò.
Per me
lo Spezia.
Per me lo Spezia però deve stare molto attento. Cioè per me è un 50-50 con lo Spezia. Alla fine secondo me però l'Hellas per esempio si salverà. Secondo me se continua così l'Hellas si salva,
ma
sicuro.
Guarda, per la squadra che ha l'Hellas, cioè, è strano che stia lì, eh.
Esatto, ma infatti secondo è dettato da un inizio catastrofico a livelli.
Però è vero che all'Hellas hanno venduto quest'estate Simeone, Barak e Cavrai. L'attacco di Dolan l'anno scorso hanno fatto verso
37 gol.
È una cosa clamorosa. C'è anche da dire questo.
No, infatti per carità ci sta, però vediamo adesso come andrà. Parlando invece di squadrette, diciamo così, questa è sempre una mia hot take, è che l'Union Berlino per me quest'anno può vincere la Bundes. L'Union Berlino, campionato tedesco, stranamente, infatti come ho detto anche prima, sembra combattuto negli ultimi, venendo da una decade di dominio letteralmente del Bayern che ne ha vinti 10 di fila appunto. Adesso c'è l'Union Berlino che ha 43 punti e pari con Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Per me, diciamo, ricorda un po' Leicester del 2016, no?
Sì.
Perché no? Comunque è sempre in Europa League, può dire la sua. Adesso avrà il ritorno, vedremo che farà. Però in Bundes vola, in senso che comunque sta lì con le altre. E secondo me, se le altre vanno così lente, perché non crederci? Comunque anche buona squadra, eh.
L'Union Berlino mi ricorda molto il Wolfsburg del 2009-2010 con Dzeko e Grafite, certo forse lì
e Barzagli.
Barzagli erano un po' più forti, però è un po', magari si può fare l'accostamento fra queste due squadre, anche con lei, forse più con il Leicester come hai detto te, che anche per il blasone, no, di queste due squadre, cioè, l'Union Berlino non so, io non conosco un giocatore, magari forse tu o qualcuno. Però lo sai cosa può aiutare l'Union? Il fatto che secondo me il Bayern Monaco, da quando è arrivato Nagelsmann, non ha mai convinto in campionato. Nagelsmann così e così. E soprattutto il Bayern magari concentrerà le sue forze sulla Champions, se dovesse passare con il Paris Saint Germain. Quindi questo lo può aiutare. C'è da dire che c'è anche il Dortmund che sta lì. E il Friburgo a 40-3, quindi bel mischione.
È molto lottata, ripeto, bello perché finalmente una Bundes lottata, perché abbiamo tanto detto della Juve che ha vinto per 9 anni. Ma almeno qualche anno c'era qualche spiraglio per qualche altra squadra, no? Mi viene in mente Napoli nel 2017-2018, mi viene in mente la Roma, cioè in Bundesliga negli ultimi nei 10 anni che ha vinto il Bayern non c'è stato mai dubbio, quindi è una buona novità, insomma, questa Bundes che pure negli ultimi anni è appunto diventato un campionato un po' scadente da questo punto di vista, sta riprendendo un po' di valore. Valore che invece l'ha acquistato e lo sta nettamente, diciamo, confermando il Newcastle, che l'anno scorso ha acquistato la Sheikhi e tutti i meme con appunto i tifosi vestiti da Sheikhi, la dichiarazione di non vestirsi così. L'anno scorso per poco non retrocedevano, quest'anno dopo un ottimo mercato, dopo ottimi giocatori che stanno uscendo, dopo il rischio di Isaac, ex attaccante in Spagna, erano stati spesi e investiti, esatto, 60 milioni, sta facendo benissimo. Trippier che appena arrivato lì disse io mi fido di questa squadra, di questa società, tra poco vinceremo la Champions, intanto sono lì terzi in una, anche qua in una Premier che in realtà l'Arsenal ha dominato per un po', poi ha perso due partite, il City si è ripreso, scontro diretto ha vinto il City, magicamente lì stanno pari, bella sfida lì su. Un Liverpool non pervenuto, Chelsea, idem, Tottenham così così, United che da quando si è andato Ronaldo sta facendo benissimo, adesso Newcastle sta giocando benissimo, da lezione di calcio effettivamente va molto bene. Tu che ne pensi? Per me ad oggi forse è una tra le favorite per arrivare in Champions.
Sì, perché dietro a un Tottenham è purtroppo piuttosto discontinuo quest'anno, con un Conte che piuttosto insomma in grande difficoltà, e questo ci fa anche capire la competitività che ha la Premier League, no? Perché una squadra come il Tottenham probabilmente in Italia vince lo scudetto a gennaio, invece in Inghilterra è quinto. Il Newcastle, è vero che tu parlavi degli sceicchi, però non hanno fatto un mercato faraonico, se ci pensi, domanda Isaac. E soprattutto hanno preso un allenatore bravo, 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 perché Diao è un allenatore bravissimo, si era visto anche al Bournemouth, giovane, si era parlato per lui anche del ruolo della CT e dell'Inghilterra, invece poi è stato confermato Southgate. Quindi a me non, sì, sicuramente sorprende, però l'allenatore è giovane, bravo, quindi chapeau, come direbbe qualcuno.
Grande Newcastle. E parlando sempre, appunto, l'ho citata prima, il Manchester City, che si sta lottando la Premier League, che in Champions giocherà questa sera. Parliamo di Champions, perché anche questa è una hot take, perché per me, se il Manchester City non vince la Champions, Guardiola ha fallito. Dopo 5 anni di tempo, dopo che ti hanno preso chiunque, dopo che c'hai Haaland, che in 30 partite stagionali ti ha fatto 35 partite stagionali ti ha fatto tipo 31 gol, insomma, e tutto il resto, De Bruyne, che forse ad oggi è ancora il miglior centrocampista del mondo, comunque stiamo là, tutti gli altri che neanche li citiamo per quanti sono, per me se non vince quest'anno per me è una delusione. E anche perché poi per me si dovrà anche rimettere un po' in discussione questo grande allenatore qual è Guardiola, che assolutamente lo è, però ripeto, quando ha vinto la Champions con Messi, Iniesta, Xavi, che per 4 anni sono stati 3 candidati al pallone d'oro, per me se non vince quest'anno, delusione, io lo esonererei a questo punto.
Sei stato molto cattivo,
molto cattivo, però come direbbe qualcuno, severo ma giusto, anche perché mi viene anche in mente al Bayern Monaco, anche lì aveva uno squadrone, poi lì ha anche avuto la sfortuna di incontrare, mi ricordo il primo anno in cui forse effettivamente poteva vincere in semifinale, anche lì il Barcellona stratosferico di Suarez, Messi, Neymar, forse il miglior momento della carriera, anche lì è sfortuna, però per me troppe delusioni. E Guardiola, ripeto, ha fatto una finale nel 2020, persa con il Chelsea, in cui era nettamente favorito, e poi poco più in ambito europeo. Quindi tu che dici, per te non sarebbe un fallimento?
Per me sì, già gli anni passati lo è stato. Cioè, Guardiola non vince la Champions dal 2011-2012, no?
Quella 2011, stagione, contro, vero, lo United in finale.
Insomma, per tutti gli acquisti che hanno fatto negli anni, al Bayern, al Manchester City, è vero, c'è cioè, da dire, al match in campionato ha dominato negli anni, ha vinto sempre, probabilmente secondo me finirà che vince pure quest'anno in qualche maniera. Però il grande obiettivo era la Champions, e se con tutti questi acquisti non ce la fai, tu puoi dire l'anno scorso è stata sfortunata perché il Real Madrid è stata baciata, non si sa da che, però non... Sì, io sono d'accordo con te, è un fallimento. Soprattutto perché quest'anno ha in più forse il centravanti, in questo momento più forte del mondo, perché Haaland... quanti gol ha fatto il pre? 25?
25 in 23 partite.
Capito, quest'anno... secondo me un po' di pressione ce l'ha Guardiola, Poi che sia un allenatore straordinario è chiaro. Io però sono del partito che conta sempre vincere, cioè, è fondamentale il risultato. Poi perché per molti invece è più importante il bel gioco. Poi certo che se sei Sottil, allenatore l'Udinese, e la porti al terzo posto, è come se avesse vinto lo scudetto per la squadra che ha, ovviamente.
Finiamo allora questa nuova rubrica degli hot takes, ci avviamo verso la fine, e citando e parlando delle nostre, per il momento, sorprese e delusioni di questa Serie A, sì, perché è giusto parlarne. Partiamo dalle delusioni. Abbiamo messo Fiorentina, Spezia, Salernitana, già citate tutte e tre prima, e Sassuolo. Iniziate Leo, perché forse soprattutto il Sassuolo, possiamo dirlo?
Sì, beh, Fiorentina, Salernitana, Spezia, ne abbiamo parlato prima. Sassuolo, per la squadra che ha, e insomma, non sta facendo bene. Sembra anche lei 4-6 forse punti in più rispetto alla zona retrocessione. Si è ripresa perché comunque poi ha fatto in realtà 2 vittorie di fila con il Milan e la Lazio, adesso non ricordo, però sempre una squadra discontinua. È vero che senza Berardi per parecchio tempo ha sofferto, quindi...
Parliamo del Sassuolo, che è vero che ha perso Scamacca, è vero che ha perso Raspadori, anche sfortunata con Berardi, però insomma ha comunque una buona rosa, ha Frattesi che si sta definitivamente prendendo il centrocampo del Sassuolo, e secondo me il prossimo anno lo vedremo in un'altra casacca magari più prestigiosa, però per me sta deludendo tantissimo. Dimmi tu Leo.
Sì, sono d'accordo con te, sta deludendo, e c'è da dire anche che comunque l'assenza di Berardi per parecchio tempo ha non ha aiutato il Sassuolo. C'è anche da dire che quando tu sei a un certo punto in una situazione di classifica, magari sei decimo, undicesimo e c'hai 10, 12 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, a un certo punto dici tanto, più su non posso arrivarci perché è impossibile, più giù non ci arrivo perché sono più forte delle altre, quindi rimani un po' in un limbo in quella zona là e non sai che fare, quindi è questo. Io i giocatori del Sassuolo non ne prenderei nemmeno uno, forse guarda Frattesi perché magari è tifoso della Roma solo per questo ed è comunque un buon giocatore, però i giocatori del Sassuolo poi, come per quelli dell'Atalanta, c'è il rischio che poi vanno in altre squadre, iniziano a fare fatica perché in quell'ambiente dove non ci sono grosse pressioni, perché a Reggio Emilia che pressioni puoi avere nel Sassuolo? Cioè poi vai a Roma, è una cosa diversa, eh.
Certo, poi Spezia, Salernitana e Fiorentina, diciamo ne abbiamo anche già parlato prima, no? Lo Spezia, ripeto, più che altro dopo la stagione scorsa, dopo comunque aver preso Gotti in panchina, che insomma si pensava comunque in base a un buonissimo allenatore, ha deluso. La Salernitana abbiamo già detto tutto, perché gran mercato fatto e tutto il resto, insomma, non ce se lo aspettava, soprattutto dopo che in realtà aveva fatto un ottimo inizio di campionato. Fiorentina, l'abbiamo anche già detto prima, però abbiamo anche analizzato, considerando che semifinale di Coppa Italia con la Cremonese, comunque sei sedicesimi e praticamente sei già agli ottavi di conference, ci potrebbe anche stare. Non so se tu, Leo, volevi aggiungere qualcosa su Spezia, se l'Italia, la Fiorentina, anche se mi sembra prima abbiamo già detto abbastanza tutto.
Sì, sullo Spezia una cosa, mi ha sorpreso in negativo, perché comunque Gotti è un allenatore che ho sempre stimato all'Udinese, poi ha fatto il vice di Sarri al Chelsea, se non sbaglio, e anche, forse no, a Napoli no, però comunque Gotti è una persona, insomma, è un bravo allenatore, quindi mi ha sorpreso. Cioè, da dire che là non fanno mercato da 3 anni, cioè c'è la stessa rosa 3 anni a un certo punto.
Infatti dal momento che Zola si è fatto male... Sì. Diciamo anche lo Spezia ha smesso, oltre che di vincere, di segnare, è quello il vero problema. Però vogliamo parlare un po' invece delle rivelazioni e delle squadre che veramente stanno sorprendendo, perché ce ne sono. Per me ovviamente il Napoli, che perlomeno l'abbiamo anche già detto nelle puntate iniziali di questa nuova stagione, nessuno si aspettava potesse avere questo dominio così contrastato. Poi però 3 squadre che secondo me dobbiamo parlarne sono il Monza. Io me lo aspettavo con tutto il mercato fatto, però c'è da dire da quando è arrivato Palladino, perché prima di Palladino squadra non da retrocessione, proprio da Serie C, che lotta per andare in Serie B, con Palladino, e qua ha fatto un plauso all'ex giocatore della Juve, veramente squadra che gioca benissimo, che ha una vera identità e che non si ferma davanti a nessuno e soprattutto porta sempre la sua idea di gioco. Il Bologna, che come abbiamo detto al momento è a pari punti con la Juve al 7° posto, e che nonostante tutto con Thiago Motta ha una vera identità e sta facendo molto bene, e purtroppo ovviamente l'esonero, e mandiamo un bacio, un abbraccio ai familiari di Sinisa Mihajlovic, che ovviamente ci ha lasciato. Poi tornando ad un'altra squadra che invece sta facendo clamorosamente molto bene, che io davo per retrocessa quasi sicura, è il Lecce, che tra i vari meme di Baschirotto e di Strefezza che sembra Zaccagni del Sud, comunque è una squadra che gioca bene, fa bene, e soprattutto anche la classifica dice che è al 13° posto, e 13° posto a 3 punti al 10°, qui ci sta l'Udinese che avevamo detto ha fatto un inizio campionato clamoroso. Per me concentriamoci su queste, perché Napoli abbiamo già detto tutto, Monza dimmi tu, Leo, che ne pensi, Bologna e Lecce niente inaspettate.
Il Monza a me ha sorpreso. Ti ricordi quando avevamo fatto la classifica all'inizio dell'anno? Io l'avevo messa in zona retrocessione.
Io l'avevo messa a 12° più o meno.
Io 18°, una cosa del genere. Proprio per, non tanto per la squadra quanto per un allenatore che secondo me stroppa. Insomma, non era in grado. Infatti si è visto poi. Però Palladino è arrivato. Prima partita vince con la Juve. Soprattutto la differenza rispetto a Stroppa è che questa squadra ha un'identità, gioca a calcio, prende pochissimi gol, scuola Gasperini anche Palladino, come Juric e come Bocchetti al Verona, fanno parte tutti questa scuola, insomma, se vogliamo chiamarla scuola, di Gasperini, e soprattutto nel 2023 ha perso una sola partita, scorsa settimana col Milan, 1-0, non meritava assolutamente di perdere, ha vinto,
no,
a Torino con la Juve e se la gioca con tutte, quindi...
E soprattutto, anche il Monza. Se posso dire... Molte sorprese sono forse gli unici rimasti della Serie B. Gasperto, Ciurria. Cioè, sono ottimi giocatori che stanno rendendo forse ancora di più di quelli presi. Mi viene in mente Pessina che sta facendo molto bene, però Ciurria sta facendo benissimo.
lì a sinistra anche, insomma, Carlo Sagu, cioè veramente ottime prese che stanno performando molto bene.
Sì.
Di un Monza che appunto, diciamo, sta dove io più o meno mi aspettavo e comunque era sempre tornata in Serie A, insomma, era la prima stagione in Serie A. Andiamo avanti invece.
Sul Lecce.
Eh?
Sul Lecce.
Sul Lecce. Ah. Con Lecce, a proposito di neopromossa, ragazzi, al di là di Baschirotto che è veramente clamoroso, che squadra, come gioca, soprattutto veramente è tostissima per tutte. Da ricordare, il Lecce è una delle due squadre che ha fermato il Napoli al Maradona, all'inizio stagione, con un grandissimo gol di Colombo.
Squadra costruita molto bene da Pantaleo Corvino, che ha fatto, sembra pure il direttore sportivo alla Fiorentina, alla Roma, e ha dei giocatori interessanti. Hulman da centrocampo, che già sembra avere un prezzo di 20 milioni, una cosa del genere, e Banda a sinistra, Strefezza, Di Francesco, che comunque si sta riprendendo, a questo ragazzo un attacco Colombo molto
interessante,
di proprietà del Milan, molto interessante, ha un ottimo portiere, Vladimiro Falcone, che faceva anche l'attore da bambino, pensa un po', un film di Verdone, era neonato, Verdone in uno dei suoi film l'aveva portato in braccio, quindi parlo, ed è romanista Falcone, quindi chissà, vedremo.
Lo vorresti a Roma?
Sì, è un ottimo portiere, uno di quelli insomma, insieme a Di Gregorio del Monza e a
Vicario,
Vicario Carnesecchi, benissimo. E mi sfugge qualcun altro? No, forse no, questi sono
che
i portieri,
sono i giovani emergenti che
tenere.
Veramente stanno facendo benissimo quest'anno.
Sì, inoltre hanno comunque preso un giocatore di esperienza come Titi e sembrava finito, invece no, Baschirotto è l'idolo di tutti adesso, che comunque giocatore vecchio stampo, non difensore proprio antico per come gioca, non rischia mai giocata, okay, e a me piacciono questi difensori.
Anche un po' tipico, perché poi sembra tanto grosso fisicamente, in realtà è 1,84, non è che sì, sto no, gigante, però ti prende tutte, 4 sì, gol di testa, poi veramente l'idolo quando gioca in casa, e lì c'è una superstar, insomma.
Hojlund non ha toccato palla domenica.
Hojlund non ha toccato palla.
Atalanta.
Mamma mia.
È l'antitesi di Bagnez, Baschero. Perché Bagnez gioca, fa rischi, ha fatto, è proprio l'opposto completamente.
Un po' alla Chiellini, se sì, possiamo dire.
Eh sì.
E a proposito di Chiellini, torniamo, diciamo, per quanto riguarda gli interventi, parliamo di Thiago Motta, che è appunto allenatore del Bologna. Bologna che sta letteralmente sorprendendo, anche questa un inizio un po' così, si sta riprendendo alla grandissima, ripeto, adesso è a pari punti del settimo posto della Juve.
Sì, come dicevo prima, non sta facendo molto bene e vediamo quello che accadrà, però bene.
Vediamo quello che accadrà, vedremo quello che accadrà, quindi ricordiamo gli appuntamenti calcistici. Questa sera c'è Lipsia City e Inter Porto. Domani sera ci sono i ritorni di tutte le varie sfide per quanto riguarda Europa League, in cui Juve e Roma rischiano abbastanza, e Lazio invece e Fiorentina, diciamo, le vediamo abbastanza avviate, ecco, verso il passaggio del turno, quindi giocate di tutto il contrario di quello che abbiamo detto. E ringraziamo ancora una volta Radio Oltrelago, noi ci sentiamo mercoledì prossimo sempre alle 6, e allora direi che da Checco
e Leo
è tutto, e allora buona serata e buon calcio.